Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male. Siamo stanchi di aspettare che tu ci faccia ammazzare. Sì, continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare. Ma di lottare non ne parla mai, signor padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia. E questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio delle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai. Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100, se offri 100.000 noi vogliamo. Signor padrone, non ci hai regalati con le pensioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati perché si lotta contro di te per le qualifiche, le categorie, noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, fuori sei dimostrato, tutta l'Italia lo dimostrerà. E quando siamo scesi in piazza tutti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male per chi vuole.
Nuovo canzoniere elettronico dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Buonasera, buonasera e benvenuti per il settimanale appuntamento con Live Pop, sempre dal vivo nel nostro auditorium. come sempre è penalizzato chi ci ascolta da casa, perché questa sera abbiamo anche degli splendidi video, così imparate, state a casa vostra, sarete sul divano nel tinello marron, come diceva qualcuno, però non vi cuccate i video. Avete però la fortuna di sentire tutto il resto. Stasera serata molto ricca, dobbiamo darci da fare per cercare di farci stare tutto in un'oretta, una serata dedicata a un amico di Radio Popolare, un amico di tutti quelli che sono qui in sala e di parecchi anche che ci stanno ascoltando a casa. La mission però che ci siamo dati per questa sera è raccontare Emilio Molinari a chi non conosce Emilio Molinari, a chi ci sta ascoltando che è sulla tangenziale, a chi ci sta ascoltando in una via laterale della periferia di Taranto, a chi insomma non si era imbattuto prima di questa sera con Emilio. Abbiamo come sorta di supporto uno splendido libro che veramente consiglio a tutti, Emilio Molinari, La fabbrica, la politica, i beni comuni, e poi un sottotitolo, Autobiografia di un comunista dolce, che fotografa perfettamente Emilio come persona, come uomo. Per chi non può poi prenderlo, perché noi, chi è qua in sala, oltre a vedere i video, può anche prendere il libro che è lì prima dell'uscita, edito per i tipi di Red Star Press, per cui poi in rete lo potete trovare, ve lo consiglio caldamente. Chi sono o chi sono stato? Mi accorgo di essere stato un uomo fortunato, che ha vissuto da protagonista, forse l'epoca più alta dell'umanità. E mi accorgo di essere stato un uomo in mezzo a mondi in trasformazione rapida, di volta in volta in mezzo a due culture, operaia e contadina nell'infanzia, proletaria e intellettuale negli anni delle lotte. Ho visto la morte di tutte queste culture, anche quella degli intellettuali piegati al conformismo, sempre incompiuto tra le virtù e i limiti di questi mondi diversi, resistendo insoddisfatto ai richiami di entrambi. Sono passato in mezzo alle contraddizioni politiche e culturali che hanno attraversato il Novecento. La guerra, i rifugi, il dopoguerra della miseria e gli anni delle lotte del 60 e il 68, avanguardia operaia e poi democrazia proletaria, l'ambientalismo. Ho vissuto la politica che precede Tangentopoli e poi il suo crollo, travoglia di una rivoluzione fatta dalle masse e il radicalismo antagonista, il più delle volte individualista e anarchico, tra sociale e personale, tra movimenti e istituzioni, in mezzo anche nel concepire il movimento dell'acqua. Anche qui il mio pensiero era diverso dalla cultura delle ONG e di quella dell'antagonismo di sinistra. Sono incapace di spiegare che nella mia testa c'era una cosa terza. Ecco, questo è un estratto da una delle prime pagine del libro che vi accennavo prima, ma io incomincerei subito ad approfittare della presenza degli ospiti e chiedo a Basilio Rizzo una prima istantanea, una fotografia. Come dico spesso, fare le fotografie per radio sembra una pirlata, ma cerchiamo di farlo.
Ma io ho un'amicizia con Emilio, una storia comune, per cui vengo preso dai ricordi della sua attività. A proposito di quello di una prima, accanto alle definizioni che sono state date qui, io ne ho trovate, io leggo e rileggo questo libro, non lo leggerete una volta sola, più volte, perché ogni volta e ogni volta porta qualcosa di nuovo di lettura della situazione. Lui si definisce, dice: io pensavo a un partito responsabilmente rivoluzionario. Guardate i due termini, responsabilmente rivoluzionario. Ed era una persona che ha pensato che il cambiamento poteva partire unicamente dal mondo del lavoro, dagli ultimi, dalle persone che soffrivano, dalle persone che avevano delle difficoltà. E la politica gli ha dato anche la gioia in qualche modo, ma anche le difficoltà in cui viveva. Aveva iniziato la sua vita, il dopoguerra, e vale a Milano come vale in tutte le altre situazioni d'Italia, al nord un po' di più perché c'erano tanti bombardamenti e forse al sud un po' meno, ma comunque le città venivano, c'era una situazione drammatica finita la guerra, eppure c'era lo spirito di tirarsene fuori, un elemento di speranza. E purtroppo questa cosa è vissuta per poco tempo, la speranza. Noi oggi siamo in una situazione invece dove sembrano essere chiusi gli spazi per un cambiamento. Credo che questo sia uno dei crucci più profondi che Emilio ha portato con sé, perché lui era umanamente dalla parte di chi soffriva, cioè era un qualcosa che era più forte di lui. Se c'era un'ingiustizia, chi non lo conosce, in qualunque città Emilio fosse andato e trovava qualcosa che non andava, qualche sopruso, qualche diseguaglianza sociale, Emilio, siate sicuri che l'avreste trovato da quella parte a portare avanti delle battaglie in tutti i territori e in tutte le possibilità che si potevano fare. Infatti non a caso lui, milanese, nel libro lo leggerete, ha una passione per esempio per Napoli, ha trovato un riconoscimento della realtà di questa città vivace, viva e così via. Il mondo, girare per il mondo, le diseguaglianze che ci sono da tutte le parti, quindi anche gli interventi di politica internazionale, ma non era politica, era conoscere i popoli, che è qualcosa di più. Emilio si sentiva un uomo del popolo.
Tu ti ricordi quando hai conosciuto Emilio?
Certo, perché abbiamo conosciuto Emilio, io ero uno studente in università e insieme a Emilio facevamo, Emilio invece dal punto di vista del lavoro organizzava i comitati unitari di base, che sono la vera creatura, il filo rosso che ha seguito tutta l'attività di Emilio, il mondo del lavoro. E in questo, mi dicevi, lo conoscevamo, guardate, abitavamo nelle stesse, leggendo il libro ci trovavamo nelle stesse vie però l'ho conosciuto nelle battaglie politiche, non nelle cose, però riconosco la realtà, come il modo come descriveva le periferie della città di Milano.
Basilio Rizzo, ti chiedo gentilmente di passare il microfono a Vittorio Agnoletto, tra l'altro una delle firme più prestigiose di Radio Popolare. Vittorio, anche a te la prima domanda è: quando hai conosciuto Emilio e in che occasione?
Prima di tutto precisiamo che sono un po' più giovane. perché qui Emilio era del 39, io del 58. Quindi come l'ho conosciuto? Guarda, è molto semplice. L'operaio. L'operaio. Emilio, per l'assemblea degli studenti, perché io ero uno studente delle medie superiori, era la rappresentazione incarnata di quello che per noi delle superiori e liceali era il mito della classe operaia. Poi Emilio aveva anche il fisico e la stazza proprio dell'operaio, uomo forte, un'immagine molto virile e via dicendo. Ecco, girava molto.
Emilio come bodybuilder, non me lo vedo.
Non era fragile, fragilino, no? Ecco, quindi quando lui veniva a parlare nelle scuole, nelle assemblee in statale e via dicendo, era quello che per noi incarnava la classe operaia. E devo dire che attraverso i suoi discorsi molti di noi hanno scoperto anche quella realtà. Era interessante sia quando faceva i comizi sia quando raccontava la vita vissuta, che poi è quella che si ritrova nel libro. Poi l'ho vissuto andando un po' più avanti come dirigente di Democrazia Proletaria, ed eravamo insieme in segreteria nazionale. E lì, siccome dentro il partito si discuteva...
Due burocrati.
Ecco, lo sapevo che sarebbe arrivata a dire questo. Assolutamente no. Io studiavo medicina e lui aveva tutta una storia operaia alle spalle, per cui proprio di burocrati assolutamente niente. E avevamo discussioni molto vivaci anche, soprattutto quando nel partito c'è stata un po' la discussione, allora era tesi A e tesi B, no? Chi stava con i movimenti giovanili, col nuovo che emergeva, chi era più legato alla classe operaia. In quella fase ovviamente Emilio era legato alla classe operaia, io ai movimenti più giovanili. E abbiamo avuto anche discussioni accesissime. Siccome poi erano tutti più grandi di me, io mi ricordo ci trovavamo qua in Regione Lombardia, un paio di volte quasi scoppiava a piangere, che non reggevo lo stress della discussione. Beh, Emilio cercava però sempre poi dopo di ricucire, perché il dibattito interno nel partito è stato anche un dibattito forte, no? Sempre di ricucire. Poi me lo ricordo un po' più avanti, con i ruoli un po' ribaltati, Cioè, lui aveva scoperto tutte le tematiche verdi, aveva fatto un salto anche culturale enorme venendo dalla produzione, legato a tutte le battaglie verdi. A un certo punto se n'è andato da DP, e io invece ero molto legato, anche perché venivo dal mondo cattolico, al concetto che prima di tutto, diciamo, c'erano gli ultimi, che l'ambiente aveva senso se si collegava agli ultimi. Lì abbiamo fatto una discussione un po' a parti, diciamo, capovolte. Ecco, questo è stato un po' il mio percorso con lui. Devo dire una cosa, che anche dentro Democrazia Proletaria era veramente mitico. Cioè, quando lui parlava non volava la mosca e aveva una capacità enorme di cogliere la sensibilità e l'animo dei compagni. Se posso dire, Emilio riusciva a parlare contemporaneamente alla testa e allo stomaco dei compagni, e questo credo che per un dirigente politico sia qualcosa di molto molto importante.
Roberto Mapelli, presidente di Punto Rosso, innanzitutto ti chiedo 30 secondi la carta d'identità di Punto Rosso per chi non la conoscesse.
Ma è velocissimo, nasce nel 91 quando poi si scioglie DP, e quindi per tenere viva, diciamo, la cultura della nuova sinistra, di cui Emilio era, come dire, l'emblema. Io però ho conosciuto l'Emilio in due modi diversi, che di solito il secondo è una delusione, no? Perché io l'ho conosciuto per prima, come primo colpo, come un mito, come se fosse Ernesto Che Guevara. Io ho qualche anno in meno di Vittorio, pochi purtroppo.
Certo,
noi eravamo rivoluzionari, come diceva Basilio, ma molto meno responsabili di quello che pensava Emilio. E io l'ho conosciuto come mito perché, visto che siamo tra di noi, non ci ascolta nessuno, 79 avevamo chiuso un centinaio di carabinieri in un angolo di Piazza De Amicis e li abbiamo tenuti lì 4 ore, dandogli un sacco di... che quelli di Ascatasuna sono del Giubileo, di giovani del Giubileo, confronto. E a un certo punto la situazione era complicata, ma io non lo conoscevo Emilio. No,
dico al maresciallo che sta sentendo
la trasmissione, sì, esatto,
eccetera. Poi dopo
sì, dopo già Valditara,
già in prescrizione,
già,
da tempo.
Già Valditara mi vuole licenziare. E l'Emilio andò a una radio che stava lì vicino, in Piazza Santo Stefano, se non ricordo male, e ci disse: basta 4 ore tenere i carabinieri nell'angolino, no? E noi abbiamo detto: l'ha detto l'Emilio, lasciamoli andare sti carabinieri, no? L'abbiamo conosciuto come mito. Poi però io l'ho conosciuto per 20 anni quotidianamente, no? E quindi di solito uno rimane deluso, no? E invece con l'Emilio è successo il contrario, no? Come se tu ti affidi a Che Guevara, poi lo conosci e dici: cazzo, è davvero Che Guevara, cioè, nel senso che era davvero quello che diceva Vittorio, un'estrema sensibilità. Anni 80, Cologno Monzese, consiglio comunale, socialisti molto legati, diciamo, a quelli che avevano, come dire, a che fare con il funerale di Peppino. Viene da me uno di questi e mi dice, ma citando Sciascia, no? No, certo che da voi del mondo fa, qua in regione, perché Emilio stava in regione, cita Sciascia, ci sono gli uomini, gli ominicchi e qua qua qua, no? Certo che il vostro è omo, mi fa, no? Citando l'Emilio, che aveva, Basilio si ricorda, messo in piedi un casino sulle limonaie del Garda, non so se, no? E aveva messo nell'angolo i socialisti, li aveva sputanati, e questo mi fa, perché quello è veramente uomo, cioè non è un minicchio. È chiaro che quando sei uomo, poi magari non arrivi a domani mattina, mi ha detto, però riconosco. E poi tutti gli anni 90, i movimenti, Genova.
Ok, poi ne parliamo. Adesso
forum.
Abbiamo una nuova pagina, quella legata all'acqua. Mi è venuta in mente adesso, che non l'avevo pensata prima. Una volta che avevo invitato Emilio in radio, perché avevo come ospite Fossati, che aveva fatto una canzone, La guerra dell'acqua. Allora gli ho detto: Emilio, vieni, poi entri dentro e anziché parlare del disco, che ce ne frega fino a un certo punto, partiamo con la cosa dell'acqua. Lui arriva, arrivano anche quelli dell'ufficio stampa e dicono: oh Agostoni, mi raccomando, parliamo del disco, solo del disco, non fare comizi eccetera. Emilio Condi dice: beh, allora io no, non è il caso, no, quasi non voleva entrare. Poi a un certo punto abbiamo iniziato, è entrato, ha aperto la porta, è partito, e a un certo punto c'era il notiziario, è andato due minuti dopo, perché tra lui e Fossati hanno parlato solo dell'acqua. Quelli dell'ufficio stampa non erano particolarmente entusiasti, però la capacità di coinvolgere, di portare dentro il discorso, era andato a palla. Vale come prologo per Silvana Galassi, a cui chiedo invece di ricordare un flash su tutto il discorso legato al movimento dell'acqua pubblica, che ha visto Emilio tra i protagonisti.
Nella sua autobiografia Emilio scrive che l'acqua è stata come una lampadina che gli si è accesa nel cervello. E con questo, secondo me, voleva dire che l'acqua univa una serie di interessi di cui lui si era occupato prima e raccordava un po' tutto. Tutti i diritti che sono importanti nella società. Era stato in Palestina, dove aveva visto quello che succedeva, cioè Israele che asseta e affama i palestinesi perché si prende l'acqua del Giordano e anche quella sotterranea. Era stato nel Kurdistan, dove per costruire le dighe sul Tigri erano stati distrutti 4.000, proprio lì. Erano stati distrutti 4.000 villaggi, 2 milioni e rotti di profughi e cose del genere.
Scusa se ti interrompo, è Pierletta come ricordo, però forse c'era anche Tina quel giorno. Quando eravamo lì in Kurdistan, doveva tagliarsi i capelli, io ricordi, vado proprio su ricordi terra terra, e siccome io vado sempre dal parrucchiere curdo che c'è qua in via McMahon, ho detto: ma pensavo che succedeva una certa cosa, però non gliel'ho detto a Emilio. Non so chi di voi frequenta i parrucchieri curdi. Hanno questo vezzo: a un certo punto ti sparano qualcosa nelle orecchie, che non ho capito che cosa, e nel giro di un nanosecondo gli danno fuoco, escono due enormi fiammate, bruciano tutti i peli, è un po', c'è quell'odore di quando mia mamma bruciava le gambe del pollo, però non ti crescono più i peli nelle orecchie per dei mesi. Il problema è che Emilio non lo sapeva, e quando sono uscite le due fiammate io avevo paura che mi morisse lì con un infarto, forse c'era anche Tina in quel momento. Mi sono spaventato, ho detto: che cazzo ho fatto? E poi invece si è ripreso. Scusa, a proposito di Aysan Keefe, mi rendo conto che erano tante altre cose più importanti, però questo qua delle due fiammate dalle orecchie di Emilio non me le dimenticherò mai.
Vabbè, non so se è stato effetto delle fiammate, ma nel 2000 è stato tra i fondatori del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell'Acqua, e che aveva l'intenzione di affermare il diritto all'accesso all'acqua per tutti, e soprattutto ha organizzato carovane per l'acqua in Centro America, dei forum alternativi ai forum mondiali dell'acqua, che ormai da tempo sono in mano,
facevano acqua,
alle lobby delle multinazionali che vogliono gestire l'acqua. E quindi diciamo che ha portato avanti questa attività fino a quando davvero nel 2010 sono maturate le cose, e quindi effettivamente l'acqua è stata dichiarata all'ONU un diritto universale dell'uomo. Ma Emilio non era soddisfatto, nel senso che questa cosa è scritta sulla carta, ma quello che avrebbe voluto lui sarebbe stato un'agenzia che garantisse davvero questi diritti, che dirimesse tutte le questioni che ci sono sui conflitti d'uso, no? L'acqua, l'agricoltura, i paesi che dividono lo stesso fiume, eccetera. Questo sul campo internazionale. Poi, se vuoi, parliamo di quello che è successo
nel secondo tempo, perché io vorrei tirare ancora in ballo il nuovo canzoniere elettronico, che sono ospiti con noi. Prima cosa vi chiedo: voi Emilio Molinari lo conoscevate?
Sinceramente devo dire di no, però sono molto contento di averlo conosciuto questa sera, diciamo. E ringrazio anche per l'aneddoto bellissimo del parrucchiere, devo dire, fondamentale.
E dopo ti do l'indirizzo del parrucchiere Curri.
Infatti, ci voglio andare anche io.
Volevo chiedere, com'è nato il progetto? Le canzoni, voi ne avete sentite una, ora adesso ne ascolteremo un altro paio, è un repertorio che chi ha la mia età conosce benissimo. L'idea di rivestirlo con una base elettronica, da dove nasce, come viene fuori?
Il progetto nasce nel 2024, in realtà qua vicino alla radio, in un circolo arci che si chiama L'Impegno. E, come dire, io e Edoardo appunto abbiamo iniziato questo progetto perché l'idea era appunto quella di riscoprire questo bagaglio innanzitutto musicale enorme che per le, diciamo, le persone della nostra generazione è praticamente quasi dimenticato in un certo senso, e come dire, abbiamo cominciato a produrre questo tipo di canzoni. Edoardo soprattutto ha creato queste nuove canzoni, inteso che ha con un'intelligenza artificiale estrapolato la voce originale dei testi e sotto ci ha suonato una base elettronica. Io contestualmente ho pensato di, come dire, riscoprire invece un archivio video enorme che abbiamo in Italia e cercare di appunto sfruttarlo per cercare di creare un nuovo messaggio, un contenuto che potesse essere fruibile per tutti. Ecco, questo è più o meno.
Dove portate queste proposte musicali?
Allora, le portiamo spesso in ovviamente spazi, come dire, che sono legati appunto a questo tipo di tematiche, quindi spesso spazi sociali occupati.
Amici, no,
amici, certo, e arci ovviamente, anche successo. La prossima data ce l'avremo il 26 marzo, saremo a Villa Vegan, qua vicino in Via Litta Modignani, e più o meno è questo il nostro, diciamo, ambito nel quale cerchiamo di muoverci e ci stiamo costruendo un attimino.
L'ultimissima, prima di andare con i due brani, i video che noi vediamo e voi che siete a casa, no?
I video vengono, allora, la maggioranza dei video, diciamo, del passato provengono dall'AMOD, l'archivio del Movimento Operaio Italiano. Invece i video, diciamo, più contemporanei, che poi dopo vedrete, e gli ascoltatori non riusciranno, sono video che vengono recuperati, diciamo, su internet fondamentalmente. Questa è, diciamo, la nostra fonte di approvvigionamento. Ecco.
Nuovo canzoniere elettronico dal vivo nell'Auditorium Demetrio Stratos, qui a Radio Popolare.
La gente è insieme alla vita.
Canzoniere elettronico dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos. Grande l'idea di campionare la voce di Ivan Della Mea, a lui sarebbe piaciuto un casino, ve l'assicuro, ve l'assicuro. Grande idea, complimenti. Non lo faccio mai, ma stavolta ci voleva e quindi ci sta. Siamo come tutti i giovedì dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, questa sera una serata dedicata a un nostro amico, a Emilio Molinari. C'è un libro che purtroppo è uscito quando Emilio ci ha lasciato, ma chi è qua se ne può approvvigionare di una copia, a casa lo trovate facilmente dove si trovano i libri. Emilio Molinari, La fabbrica, la politica, i beni comuni, autobiografia di un comunista dolce, edito per i tipi di Red Star Press. Prima avevo tolto con il microfono a Silvana Galassi, ecologa e attivista del movimento milanese Acqua Pubblica. Avevi parlato dell'attività di Emilio per quanto riguarda il movimento dell'acqua in ambito internazionale e ci eravamo tenuti adesso un paio di minuti invece per il Côté Italico.
Sì, Emilio era anche uno studioso, nel senso che andava a fondo dei problemi e ha capito, per esempio, l'importanza dei conflitti d'uso. I prelievi d'acqua che si fanno in montagna portano via l'acqua all'agricoltura e quindi ci possono essere conflitti anche all'interno dello stesso paese. E soprattutto, diciamo che la fissa di Emilio, che ha trasmesso a tutti quanti noi, è il fatto che la gestione del ciclo dell'acqua, quindi degli acquedotti, dei depuratori, deve essere pubblica, perché l'acqua è un bene comune, non deve essere oggetto di speculazioni. E anche capito che la politica su questa cosa non era molto sensibile. Il PD si è sempre messo di traverso rispetto alla pubblicizzazione delle aziende che gestiscono gli acquedotti e i depuratori, e anche gli altri partiti, perfino i Verdi, non sono mai stati compatti su questa cosa. E quindi l'unico modo per ottenere un'acqua pubblica era quello di agire sui movimenti. Sono nati i comitati in tutte le città, poi coordinati dal Forum dei Movimenti dell'Acqua, e Emilio ha avuto un ruolo importantissimo. Io l'ho conosciuto proprio quando c'è stata la raccolta delle firme per il referendum del 2011, era l'anno in cui io lasciavo l'università e cominciavo la mia attività di attivista per l'acqua. È stato lì che ho incontrato Emilio, sì, e ho cominciato ad apprezzarlo anche per il rigore col quale studiava i problemi. E nonostante il referendum sia andato bene, uno dei pochi referendum andati bene con 26 milioni di sì, siamo qui ancora ad aspettare che venga presa in considerazione la legge di iniziativa popolare che impone la pubblicizzazione delle aziende che gestiscono gli acquedotti e i depuratori.
Il 22 marzo usciamo con un libro, come Edizioni Punto Rosso, del Comitato Milanese Acqua Pubblica, che raccoglie tutti gli scritti di Emilio sull'acqua. Si chiamerà L'acqua di Emilio.
E sì, dobbiamo ringraziare Tina. Certo. Dobbiamo ringraziare Tina, che ha avuto questa bellissima idea di tirare fuori dal computer gli scritti di Emilio, che ha fatto dopo la pubblicazione dei libri, quello con Punto Rosso, eccetera.
Questo è nuovo, è il 22 marzo.
E noi del Comitato Milanese Acqua Pubblica abbiamo solo riordinato gli scritti di Emilio senza cambiare una parola. E mentre facevo la mia parte, mi sembrava di sentirlo, di sentire la sua voce, di sentire quando interveniva con le sue esortazioni, guardate, e quindi coinvolgeva le persone quando si rivolgeva a tutte le persone. Quindi grazie Tina di aver messo a disposizione tutto quello che Emilio aveva nel computer.
Ancora due righe dal libro invece di cui stiamo parlando questa sera, Emilio Molinari, La fabbrica, la politica e i beni comuni. A Milano parlo in chiesa dal pulpito durante la messa, con il parroco che mi presenta e mi invita a parlare. Parlo e penso, se mi vedesse la mia mamma, piangerebbe e direbbe, oh signor, le proprie mie figlie. Mi lascio prendere la mano e mi permetto di sollecitare i parroci a far tuonare i pulpiti e denunciare che 1 miliardo di persone sono senza acqua potabile, che un bambino muore ogni mezzo minuto per acqua infetta, che l'80% dell'acqua è consumata dal 20% della popolazione ricca del mondo e che la vogliono privatizzare, che a Las Vegas consumano 1500 litri al giorno per persona, mentre al di là del confine, in Messico, si è costretti a vivere con 100 litri, quando c'è. Dal pulpito Vaticano tuona Papa Francesco, ma i parroci tacciono e il Papa è uno sconfitto. Si batte, ma è uno sconfitto. Mi piace fare politica in questo modo. È come tornare in fabbrica, ai tempi dei CUB. C'è il contatto diretto, c'è il parlare con tutti e l'ascoltare tutti, d'ogni fede politica o religiosa. L'acqua. L'acqua la capiscono tutti, è l'origine di ogni cosa e unifica tutti. Roberto, a te la palla per ancora un ricordo.
Ma mi viene da dire questo. Prima Basilio diceva Emilio no, si definiva un rivoluzionario responsabile. Torno sempre agli inizi miei, insomma, il 77-78. Gattari scrisse un articolo interessantissimo nel 79 e con un decalogo di cosa deve essere un rivoluzionario, no? Ci sono tante robe, molto, molto interessanti oggi soprattutto. C'è un ultimo punto in fondo e dice così: il rivoluzionario non deve mai, ma mai, altrimenti non è più un rivoluzionario, innamorarsi del potere. No gestire il potere, conquistare il potere, sporcarsi le mani col potere. Può fare tutte queste cose, ma non può innamorarsi del potere.
Chi l'ha detto? Che Guevara?
Félix Guattari, no, Che Guevara. Però su, Che Guevara
non era buttata.
Però, no, però non andiamo lontano, Basilio, no? È un rivoluzionario così. Luigi, che ci ascolta in una casa qua vicina, Latina, la Silvana, la Rina, Franco Calamida. Cioè, voglio dire, abbiamo tanti rivoluzionari in questa città che hanno fatto un sacco di cose, che hanno fatto cose giuste, cose sbagliate, ci hanno beccato delle volte no, ma una cosa non l'hanno mai fatta, nonostante abbiano occupato posti, abbiano fatto i consiglieri comunali, i senatori, i politici, piuttosto che i dirigenti di movimenti. Non si sono mai innamorati del potere. Innamorati, dice Guattari, cioè provare quell'attrazione che ti cambia. Come l'Emilio si è innamorato della Tina, no? Del potere. Questa è la differenza. Ed era un rivoluzionario, e credo ancora oggi i rivoluzionari sono così se davvero non si innamorano del potere. Questo è il tratto di Emilio. Era comunista dolce, ma era rivoluzionario mai innamorato del potere.
Grazie. Basilio Rizzo.
Io alla frase che hai detto vorrei aggiungere un'altra che ha guidato sempre il pensiero di Emilio, quello di fronte ai problemi di domandarsi sempre e di fare ciò che è giusto, non ciò che conviene, che sono due cose profondamente diverse. La nostra politica è piena invece di persone che di fronte ai problemi, anche quando ci sono delle complicazioni, e scegliere di fare ciò che è giusto ti porta a qualche rischio sul piano personale, sceglie di non farlo. E questo è il guaio della politica di oggi. Io volevo dire, proprio per rispetto di Emilio, che a lui non so se sarebbe piaciuto il vantarsi delle azioni un po', diciamo, di incidenti che ci sono dopo le manifestazioni. Tutto il libro, se lo leggete, è il cruccio di Emilio per dire che ci sono, quando si fanno le manifestazioni, si fanno per conquistare le persone, non per spaventarle. E allora essere attenti, e lui diceva: facciamo delle manifestazioni oceaniche, poi basta qualcuno che alla fine fa qualche incidente, e si parlerà il giorno dopo degli incidenti e non delle battaglie che facciamo. Io credo che noi dobbiamo a Emilio il fatto di riportare l'attenzione delle persone sui contenuti che noi proponiamo in un modo che vengano attratti. Cioè
ogni riferimento a fatti recenti di cronaca è puramente casuale.
Io lo faccio, lo considero un debito che ho nei confronti di Emilio, di dirlo ogni volta. Perché Emilio la viveva così. E capire che le manifestazioni si fanno, e nel libro si parla di una manifestazione nella quale che dice: e noi portiamo tante persone al corteo, e quel corteo, la gente, ai lati del corteo la gente ci applaudiva. Non vanno bene le manifestazioni al quale ai bordi dei cortei la gente scappa. E questo credo che dobbiamo averlo. Emilio questa cosa la associava, nel libro lo vedete, al dire che non accettava di dire che gli anni 70 sono gli anni bui. Lui diceva: leggiamo le conquiste che sono state fatte in quegli anni, le lotte dei lavoratori che sono state fatte, e in quello ritroviamo la bontà, altra cosa che è venuta fuori nel primo, mi pare, del filmato che abbiamo visto, e la canzone di su compagno che morì,
Ardizzone,
che gli faceva di professione lo studente universitario. Il legame tra la scuola e il lavoro era un altro degli obiettivi fondamentali che Emilio dice nel suo testo, nel suo libro, lo leggerete, non è stato riconosciuto abbastanza. L'Italia è stata una, e Milano in particolare, adesso non voglio fare l'elogio di Milano, ma in Milano in particolare, il momento nel quale le lotte operaie e le lotte studentesche, le lotte per la cultura si univano e non erano isolate l'una dall'altra, e in questo si portava l'adesione di tutti. Gli studenti andavano ai portelli delle
fabbriche e gli operai andavano nelle assemblee
delle scuole. Questo è un valore fondamentale che noi non abbiamo valorizzato abbastanza. Io sono molto, permettetemi di dirlo perché penso di parlare anche a noi, sono molto preoccupato di come stanno andando a finire le cose. Noi dobbiamo stare attenti a riconquistare, a dare degli ideali forti. Perché le grandi manifestazioni sulla Palestina riescono? Perché è un sentimento che unisce tutti. La gente ha bisogno di qualcosa in cui deve credere. I litigi invece dentro la sinistra, l'Emilio non li sopportava, perché noi siamo capaci a litigare su tutto e non a portare avanti invece momenti di unità, di solidarietà, di forza, che Emilio diceva sono le masse che usano la forza, non i delegati delle masse,
che è un po' diverso. Pensate,
è profondo come pensiero.
Basilio Rizzo, grazie mille. Vittorio Agnoletto.
Ho alcune immagini davanti. La prima torna a parlare di acqua. Siamo in mezzo all'Amazzonia, è il posto dove c'è più acqua in tutto il mondo, potrebbero affogare nell'acqua dolce, aver da bere tutto, viene privatizzata. Siamo lì, forum mondiale, manca l'acqua nelle case. La gente deve pagare l'acqua perché è stata consegnata alle multinazionali. Andiamo insieme ad occupare il municipio e ci leghiamo, aiutiamo i contadini. Parte un'avvertenza che con la presenza di Emilio, la presenza in quel momento del parlamentare europeo, eccetera, si sblocca la situazione e cambia. È una lotta estremamente importante. E lì riemerge in Emilio quel fortissimo legame tra la lotta per l'ambiente e la lotta di classe, la lotta con i ceti sociali più deboli, con i poveri. Per lui l'ambiente è sempre stato legato anche a questo. Seconda immagine, Emilio comincia a star male, sono di fianco al suo letto e spessissimo iniziano le discussioni su il rapporto tra i diritti civili e i diritti sociali. Faceva fatica a capire questa priorità che viene sempre data ai diritti civili che cancellano i diritti sociali, e discutevamo proprio sulla necessità invece di essere testimoni di unione di questi due diritti. I diritti o ci sono o non ci sono, e non si possono dimenticare quelli sociali. I diritti civili stanno in piedi se ci sono i diritti sociali. Passa un po' di tempo, Emilio viene in università da me, tiene lezione sull'acqua. Doveva durare un'ora in un setting di 2 ore, e se ne vanno tutte 2 ore e gli studenti stanno ancora lì a fargli le domande. Qualcuno vuole fare una tesi con lui, ma nel frattempo sta male. Io gli dico allo studente di andarla a trovare, e si dovrebbero trovare in una piazzetta di Milano sotto un albero. Emilio dovrebbe arrivare con una sedia a rotelle per riuscire a parlare. L'incontro salta all'ultimo perché in quel momento non sta male. E poi dopo però si preoccupa. Ma quella studentessa riesce a fare la tesi? Con chi può parlare? Tesi evidentemente sull'acqua. Andiamo avanti e una volta che ci troviamo lui conta tutti i ricoveri ospedalieri che aveva avuto. Più di 50. Era diventato il massimo esperto sulla sanità italiana e lombarda, ma non perché ne parlava leggendo i libri, perché l'aveva sperimentata. Ed era interessante, io imparavo un sacco di cose parlando con lui di questo, perché partiva sempre dal descrivere la situazione dei lavoratori, gli infermieri stressati, il burnout, la difficoltà, chiamava, aveva bisogno, però capiva anche che quello stava seguendo troppi letti, che non ce la faceva a stargli dietro e via dicendo. Legava molto con il personale sanitario e ogni tanto però piantava anche giustamente i piedi rivendicando i diritti. E poi gli ultimi incontri, quando mi chiamava di fronte al suo letto, mi è capitato 3 volte. E mi dava le istruzioni per il funerale. Mi spiegava come doveva essere. Si affidava, prima di tutto continuava a dire pensate a Tina, perché era proprio il suo pensiero fisso, era stato con lei tutta la vita, e preoccupatevi di Tina, che non rimanga da sola. E poi questo assillo che il suo funerale fosse fatto in camera del lavoro. E la cosa fa pensare, perché lui non era mai stato della CGIL, aveva fondato i CUB, però la Camera del Lavoro in quel momento per lui rappresentava il rapporto con la classe operaia. Da lì sono partito e lì torno, non sono andato da un'altra parte, ho arricchito la mia militanza operaia di tante altre cose, e in assenza di altri simboli la Camera del Lavoro rappresentava quella cosa. E poi il raccomandarsi, che nei discorsi conclusivi fossero pochi, ma che riattraversassero quest'insieme della sua storia, che in fondo è stata la sintesi della sua vita. Ecco, comunista dolce che è riuscito a mettere insieme culture e sintesi di pensiero, forse le più avanzate. E quando parlo delle più avanzate, parlo anche, non dimentichiamola, della lettera che lui fece a Papa Francesco per cacciare i mercanti dal tempio, quando le multinazionali dell'acqua volevano trovarsi a parlare di acqua ad Assisi, la terra di Francesco. Lui, che non veniva da quella storia, però ne colse la contraddizione, ed era già un momento in cui stava male. Fino in fondo è andato avanti a lottare, e la sua vita è stata una vita sociale, una vita politica.
Vittorio Agnoletto, grazie mille, grazie anche a Silvana Galassi, a Roberto Mapelli, a Basilio Rizzo. Noi questa sera, l'abbiamo detto all'inizio, avevamo una mission, una cosa. Volevamo che chi è qua nell'auditorium conosceva Basilio. Magari, io sono convinto all'ascolto, tanti non avevano avuto modo di conoscerlo. Ecco, io sarei contento se questa sera qualcuno di questi ascoltatori gli si fosse acceso un qualche cosa del tipo: ma io questa persona voglio sapere chi era. E ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio anche il nuovo canzoniere elettronico, a cui chiedo di chiudere così come hanno aperto la serata, non prima di ricordare l'appuntamento della settimana prossima. Lo dico perché stamattina Katia Gerlanzani, l'amministratore delegato di Radio Popolare, mi ha preso per un orecchio, mi ha detto: cazzo, fai la settimana prossima un rave? No, non facciamo un rave, parliamo di rave. Presenteremo un libro, Incognita K, edito per i tipi di Agenzia X, un lavoro che, alla luce del decreto anti-rave, il primo dei tanti decreti allegri che ci ha regalato il governo, un libro che spiega e accompagna questo difficile momento attraverso una ragnatela di saggi e testimonianze in cui si mischiano cospirazioni psichiche alterate e lucide analisi sociali. Anche settimana prossima, come sempre, ci sarà della musica dal vivo. La colonna sonora sarà a cura della Rave Over, una band sperimentale milanese, e con ciò io, ringraziandoli, cedo i microfoni al nuovo canzoniere elettronico per chiudere la serata.
La produzione e quel che ci guasta si deve buttare. Padrone Olivetti, la tua baracca resterà in piedi finché mi si ascolta. Le tue intenzioni sono una morsa e noi soltanto dovremo spezzare. Vivere domanda è il motto di sempre di tutti i padroni di questa terra. La nostra vita stare attenti, non farsi fregar. Tu ci hai diviso in categorie, chi è più capace guadagni più, ma il tuo discorso davanti alla pressa è una menzogna, non uno dei tanti è loro gioco per farci tacere. Siamo tutti uguali senza il potere e tutti assieme.
Il nuovo canzoniere elettronico, a cui chiedo se gli va di regalarci così un ultimo brano prima di accomiatarci.
Fedain, fedain vuol dir fucile, fedain vuol dir rivolta, fedain rivoluzione. Io sono fedain, siamo tutti fedain. Fedain vuol dir fucile, fedain vuol dir rivolta, fedain rivoluzione.
Abbiamo due nemici adesso. Ci bruciano i villaggi, se ne abbiamo mai avuti da 20 anni a questa parte. I campi sono pieni di bambini. Il fucile è più grande di loro e lo sanno dopo.